ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi.
E sono le 12 quasi, 3 minuti alle 12 quasi.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un...
E come ogni giorno allora andiamo in onda con le corrispondenze operaie dei lavoratori. Oggi approfondimento il lunedì con corrispondenze operaie.
E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Prima naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 61804001, intestato a Redonda Rossa per sottoscrivere appunto a questa radio e continuare a dar voce ai lavoratori e alle lavoratrici che ogni giorno lottano sui propri posti di lavoro.
E hanno soltanto gli avanzi e quel poco che resta. Mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore. Le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta il lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta il lavoro, dico basta il lavoro.
Allora sono le 12 e un minuto all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con la prima corrispondenza di Corrispondenze Operaie, la trasmissione di inchiesta e approfondimento sulle lotte e le vertenze sul lavoro. Siamo in diretta con Luca. Pronto? Ciao.
Ciao Dario, ciao.
Ciao Luca, allora tu con te andiamo a parlare della vostra vertenza alla Gambro di Medolla in provincia di Modena. E, appunto, io leggevo solo dei comunicati, insomma, che ci stanno su internet, poi ti lascio subito la parola. Insomma, la vostra vertenza è incentrata contro l'esternalizzazione degli stabilimenti della Gambro, con la conseguente, appunto, licenziamento di 400 lavoratori, se non mi sbaglio, giusto?
Esatto, è proprio così. Diciamo che di punto in bianco, in un'azienda che rispetto alla crisi che c'è globalmente parlando sta andando veramente bene, perché il biomedicale nella nostra zona del distretto di Mirandola sta tenendo veramente bene, è venuta fuori questa notizia da parte della dirigenza svedese di la delocalizzazione di tutta la parte di produzione di materie plastiche di questa azienda che fa sia plastica che macchine per la dialisi, e con conseguente licenziamento di 400 dipendenti.
La vostra vicenda è un po' ingarbugliata rispetto anche alla composizione dei lavoratori interni all'azienda, no? Ci stanno sia i contratti atipici, diciamo, eccetera, esatto, eccetera, sia i contratti a tempo indeterminato, tutte e due, insomma, andranno via naturalmente, purtroppo. Ma rispetto agli interinali volevo fare una parentesi, insomma, con te, perché diciamo loro sono stati
discriminati,
esattamente, ecco.
Sono usciti un paio di comunicati direttamente dall'azienda dove si precisava che il numero di dipendenti diretti era 260, mentre i 140 erano interinali, come se fossero lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Per un paio di volte hanno puntato su questa strategia di discriminazione, ovviamente per cercare di dividere la forza all'interno dell'azienda.
Tra l'altro la somministrazione a carattere temporaneo, diciamo fra virgolette, perché poi alla fine è stato continuativo nel tempo, per anni a quanto pare il lavoro interinale in quell'azienda è stato, diciamo, continuativo nel tempo, sapendo che l'azienda comunque andava a chiudere, già era nei piani dell'azienda. Io questo qua lo leggevo dal sito della CGIL di Modena,
probabilmente, anche se abbiamo fatto un accordo in regione nel 2009 nel quale si prospettava rifinanziamenti e aumenti di dipendenti assunti e cose di questo tipo, le prime ravvisaglie le abbiamo avute dall'anno scorso, quando dipendenti somministrati che raggiungevano i 3 anni venivano lasciati a casa per dar spazio a nuovi dipendenti, senza quindi puntare quindi su una qualità, la qualità che poteva essere data da questi dipendenti già trainati, che erano già 3 anni che erano in azienda e avrebbero potuto dare sicuro un contributo maggiore. Purtroppo questa è stata la direzione dell'azienda da un anno a questa parte, fino ad arrivare a questa notizia che adesso è già arrivata al Ministero. Fortunatamente istituzioni e Ministero adesso sono informate e sembra che ci stiano dando una mano abbastanza grossa.
Ma il sembra, perché visto che comunque naturalmente la fiducia in questo si ha solo quando l'avvertenza finisce, esatto. Naturalmente, visto che insomma i precedenti in tutta Italia rispetto alle vertenze mai andate in porto, purtroppo, rispetto alle rivendicazioni dei lavoratori. Ma secondo te, andiamo un po' a ritroso, insomma, perché secondo te l'azienda ha fatto questo, quando appunto l'azienda stessa, come dicevi tu, il gruppo Gambro, che è svedese, comunque non risente della crisi economica? Qual è la scusante,
guarda,
ufficiale?
Tutto si riassume nella parola.
È la tua versione anche, oltre a...
Sì, è la mia versione, quella della CGIL e anche di tutta la RSU. Qua dentro in Gambro tutto si riassume con una parola, che è profitto. esclusivamente profitto, visto che siamo gestiti da due fondi di investimento che gestisce questa multinazionale svedese. Tutto quello che stanno cercando di fare è di andare in paesi dove il costo del lavoro è molto inferiore, ovviamente secondo me perché poi i lavoratori sono sfruttati in questi paesi, soltanto per rimpinguare i propri conti correnti. Alla fine questo mi sembra l'unica soluzione di questa decisione unilaterale presa dall'azienda.
Ma io leggevo addirittura che le esternalizzazioni le vorrebbero fare sia in Repubblica Ceca, ma addirittura pure in Cina e il Messico, insomma. Cioè,
esatto, sì, dove ci sono già presenti altri stabilimenti di gambro che andrebbero quindi rafforzati con le nostre produzioni, che andrebbero sparse fra questi tre stabilimenti, in più addirittura anche esternalizzandola una, quindi al di fuori del gruppo gambro. Come conto terzista ci sarebbe una produzione di plastica che addirittura uscirebbe proprio dal gruppo Gambro.
Senti, quali sono state le vostre azioni di lotta in tutto questo frangente?
Appena abbiamo ricevuto la notizia, quindi nella mattina verso le 11, siamo entrati dentro i reparti, abbiamo bloccato tutte le produzioni, abbiamo tirato fuori tutti i lavoratori e abbiamo incominciato una manifestazione e un picchetto davanti ai cancelli. Questo è durato dal giovedì mattina fino a lunedì mattina, e dico fino a lunedì mattina perché lavorando a ciclo continuo noi lavoriamo anche il sabato e la domenica, quindi sono stati 3 giorni e mezzo di sciopero continuativi di fronte all'azienda con picchetti. In più sono stati bloccati le merci in entrata e in uscita, lasciando soltanto quello che per noi viene chiamato salvavita, insomma quelle lavorazioni che servono ai pazienti per continuare a fare la dialisi quotidianamente. Quindi abbiamo lavorato in modo da non creare nessun tipo di danno al nostro cliente finale, ma comunque creando invece danni ai competitor interni, insomma queste aziende di gambro in Repubblica Ceca, Messico e Cina, che non stanno ricevendo e non riescono a mandarci merci. Adesso abbiamo fatto tante assemblee, grazie anche ai comuni che ci hanno fornito sale comunali e teatri per fare assemblee con tutti i lavoratori, e da questa settimana cominciamo una serie di scioperi a rotazione che coinvolgeranno quotidianamente reparto per reparto, in modo da tenere alta ancora questa avvertenza che nel prossimo incontro del 1° marzo, sempre il Ministero delle Attività Produttive a Roma, dello Sviluppo Economico, scusa, una nuova puntata che speriamo possa essere almeno di apertura, nel senso che l'azienda, grazie al sottosegretario e al presidente della regione, si è impegnata entro il 1° marzo a dare comunque un piano industriale, perché qua non stiamo parlando di piano industriale, qua stiamo parlando di un drastico taglio senza visioni per il futuro, quindi almeno che si parli di un piano industriale. Ecco.
Senti, come è andato il primo incontro al Ministero?
Ma fortunatamente dico è andato benino, posso dire, perché sia dal lato istituzionale che sindacale che delle forze politiche che erano presenti hanno fatto un fronte comune contro questo piano dell'azienda, ecco, quindi tutti sono stati concordi nel dire che è inaccettabile e che non si può parlare di una delocalizzazione con 400 licenziamenti in un'azienda che sta andando bene. Quindi tutti si sono accorti del fatto che probabilmente l'unica voglia dell'azienda è fare più soldi, e nessuno c'è stato, insomma, questo gioco. Infatti si sono anche impegnati il Ministero e la Regione di contattare direttamente i vertici in Svezia, e quindi questa è la cosa che ci fa, tra virgolette, ben sperare. Adesso, come dicevi tu prima, con tutte le vertenze che sono in atto in Italia, speriamo un pochino, ecco, un po' di più di...
Sì, infatti.
Visto che siamo stati chiamati così rapidamente, abbiamo già fatto gli incontri sia Regione che Ministero, speriamo che possa essere una mano a questa cosa.
No, poi fra l'altro mi viene da pensare il fatto che comunque l'Emilia-Romagna sia una regione in cui la contrattazione sociale fra le parti, insomma, è abbastanza diciamo rafforzata nei suoi meccanismi e quant'altro, insomma, però anche lì si vedono dei problemi come questo che appunto non lasciano ben sperare purtroppo rispetto ad una contrattazione futura?
Sì, diciamo che l'Emilia Romagna è sempre stata, come dici tu, ha avuto sempre una grossa forza per quanto riguarda la contrattazione, anche quella di secondo livello, insomma ci si è sempre lavorato bene, ecco. Da adesso in avanti, col problema del distretto ceramico di Sassuolo, invaso dalle ceramiche cinesi, il nostro distretto biomedicale, che se avverrà questa cosa, visto che noi siamo la più grande sul distretto, probabilmente le altre multinazionali che sono presenti qua prenderanno la stessa strada, questa è la nostra paura ancora più grossa, forse sta cambiando anche un po' questa contrattazione, che una volta era molto forte. Adesso l'unica fortuna, ripeto, è questo appoggio grandissimo da parte della regione, nell'assessore Muzzarelli e nel presidente Vasco Errani, che si sono attivati subito, anche perché diventerebbe veramente un disastro a livello territoriale, perché oltre ai nostri 400 qua si parla di un indotto che, se non è metalmeccanico, è biomedicale qua, quindi una buona parte del distretto sarebbe veramente in crisi, ma una crisi veramente seria.
Quante persone conta il distretto, insomma tutto l'indotto oltre voi?
Ma di preciso non te lo so dire, però possiamo parlare tranquillamente di centinaia di piccole e medie imprese e artigiani che lavorano quasi esclusivamente per noi e altre due realtà multinazionali che sono qua proprio a Mirandola, in provincia di Modena, Mirandola e Medolla, e quindi probabilmente 1.000-2.000 addetti che lavorano nell'indotto e come conto terzisti per noi ci sono.
Senti, ma tornando al tipo di contrattazione, no? Pensavo il fatto che il fatto che si sia sempre contato maggiormente in quella regione là, particolarmente insomma già alla contrattazione di secondo livello, quindi uscendo diciamo fuori dai parametri del contratto nazionale già da tempo, insomma, andando in deroga a volte peggio lavorative per andare a salvare la produzione stessa, insomma questo orizzonte sta cominciando a crollare, ma aveva già dei problemi in sé, perché comunque fare soltanto la contrattazione di secondo livello per andare a salvare le aziende va diciamo sempre a finire che ci perde il lavoratore, insomma, e in questo caso sta succedendo questo.
Sì, infatti proprio questa è la nostra paura, perché diciamo che fino adesso la contrattazione di secondo livello in queste zone, io ho lavorato anche nella metalmeccanica prima che qua, era sempre migliorativa rispetto al contratto nazionale, quindi si trovava sempre qualcosa che potesse aiutare in più il lavoratore. Ok, magari è vero, si arrivava a lavorare di più, però è anche vero che si lavorava di più prendendo di più come stipendio. Forse i ritmi di vita sì, erano diventati sicuramente alti e poco sostenibili, però c'era dall'altra parte un lato economico che insomma faceva almeno ben sperare per quanto poteva essere la busta paga insomma di fine mese, ecco. Adesso la nostra paura è proprio questa, che addirittura si cerchi di usare la contrattazione di secondo livello per togliere diritti e salario a questi lavoratori, dicendogli che o è così oppure l'azienda se ne va.
Infatti è una cosa che avviene purtroppo adesso in tutta Italia, pensiamo, esatto, alla Fiat insomma come caso, esatto, emblematico, ma già alla fatto che CISL e UIL insomma vogliono che la contrattazione di secondo livello diventi quella principale insieme a Confindustria, insomma, quindi in questo caso questo caso è un esempio per il quale insomma andare solamente a basarsi sulla ricchezza della propria azienda per ottenere un aumento salariale non basti, perché quando l'azienda si ritira naturalmente si rimane senza niente, visto che c'è un contratto nazionale collettivo che rimane, che è rimasto diciamo povero fra virgolette in termini salariali.
Esatto.
Senti, ma l'azienda che cosa ha detto, insomma, che segnale ha dato dopo la vostra avvertenza e le giornate di sciopero?
Allora, l'unico segnale che è stato dato appunto durante la riunione al Ministero a Roma, il segnale che è stato dato è stato che entro il 1 marzo, o comunque il 1 marzo nel prossimo incontro di Roma, ci saranno dei dati, perlomeno l'azienda si presenterà al tavolo con dei dati che noi non abbiamo ancora capito bene se siano i dati di come si trova l'azienda adesso a livello economico così, oppure se siano dei dati per il futuro, quindi un piano industriale che, come capiamo bene, ovviamente non potrà essere a 5-6 anni come si faceva una volta, perché questo non accade più nelle nostre realtà. Però se fosse un piano industriale di un paio d'anni, con ovviamente da parte nostra il ritiro assoluto della procedura dei 400 licenziamenti, allora si potrebbe incominciare a mettersi al tavolo e a parlarne. Noi quello che cerchiamo come CGL, come RSU, la richiesta che abbiamo fatto anche da parte istituzionale, è il ritiro di questa, di questa avvertenza dei 400 lavoratori. Da lì in poi si può incominciare a discutere. Questo è quello che ci aspettiamo. Altre notizie da parte aziendale non ne stanno uscendo.
Diciamo, sembrano, insomma, apparentemente un po' povere, insomma, le risposte aziendali. Insomma, ha detto che verrà al tavolo con dei dati, però può essere anche che presenterà i dati della dismissione, insomma, visto che...
Sì, esatto. Sì, in effetti una risposta molto povera, alla quale ovviamente adesso ci dobbiamo attaccare, perché o è questa o altrimenti addirittura noi non avevamo avuto neanche nessuna notizia durante le nostre giornate di sciopero, nel blocco dei camion, nei picchetti. Abbiamo bloccato anche la statale 12, che è la più importante, che passa qua per la bassa modenese, ma niente era uscito da parte aziendale. Soltanto, ripeto, il ministero e la regione sono riusciti a strappare questa notizia e questa cosa che verrà fuori nella riunione del 1 di marzo.
Senti, invece la cittadinanza, insomma il territorio in generale, come ha risposto alla vostra avvertenza, ma anche alle altre che in quel territorio cominciano ad emergere? Leggevo addirittura un comunicato del centro sociale del Guernica, insomma, ma anche altre lettere, insomma, rispetto alla vostra avvertenza di solidarietà e di partecipazione. Funziona, insomma, cioè è stato una partecipazione reale alle vostre avvertenze?
Guarda, è stato, posso quasi dire, quasi commovente la solidarietà che abbiamo ricevuto, a partire dal primo giorno dal movimento studentesco degli universitari di Modena e Reggio Emilia, passando per il cittadino singolo che ha appeso in giro nei propri balconi striscioni che raffiguravano l'articolo 1 della Costituzione, oppure solidarietà ai lavoratori Gambro, passando per le istituzioni, i comuni, le altre aziende, le altre RSU di tutte le aziende. La FIOM che si è mobilitata subito, è venuta con un pullman a darci sostegno, la CONAD che ci ha fornito viveri, la Protezione Civile ci ha fornito delle tende, guarda, c'è veramente una solidarietà, perché qua la gente è veramente molto legata al territorio, e sapendo che bene o male in Gambro chi abita tra Miranda e Medollo, un familiare ci è passato a lavorare, ha sempre avuto è sempre stata la realtà più grande di questa zona, e quindi qualcuno che per più o poco tempo è passato di qua a lavorare, e questo ha portato veramente una solidarietà a tutti i livelli altissima, che in realtà non ci aspettavamo, ma che ci dà ancora più forza a continuare questa battaglia, perché è una battaglia.
Senti, un'ultima cosa, insomma, sul futuro, avete in mente altre azioni di lotta oppure aspettate, insomma, il 1 marzo?
Beh, adesso, come ti dicevo, per tenere alta comunque l'attenzione, per far vedere che non è che aspettiamo il 1 marzo sperando in una manna dal cielo, cominciamo da domani o dopodomani degli scioperi a rotazione, che andranno avanti fino al 1 marzo. E continuano anche i blocchi dei camion, abbiamo un po' allentato la morsa, ma i blocchi delle merci in entrata e in uscita continuano a essere efficienti, esce ed entra più o meno il 50% di quello che dovrebbe uscire ed entrare. Poi abbiamo consigli comunali da fare quasi settimanalmente nel comune di Medollo e di Mirandola, abbiamo il consiglio dei comuni dell'area nord aperto a tutta la popolazione, mostre fotografiche al castello del Picco della Mirandola intitolata Donne e Lavoro, che l'abbiamo organizzata per sabato 5 marzo, e varie altre manifestazioni di volantinaggio nei vari mercati giornalieri nelle nostre zone e cose di questo tipo.
Ok, va bene Luca, noi ci risentiamo insomma per aggiornamenti rispetto all'avvertenza e un augurio di buona lotta insomma rispetto alla vostra azienda e alla vostra fabbrica insomma.
Grazie mille, sono a disposizione per qualsiasi minuto o momento mi vuoi chiamare, ti dirò a che punto siamo con questa avvertenza.
Ok, va bene, grazie mille, ciao.
Ciao compagni.
Ciao.
Ti prometto oro, casa lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. C'è tale vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i tigri ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai, così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Gettare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Gettare la dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Ok, allora sono le 12:25, quasi minuti prima, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la seconda corrispondenza di oggi. Siamo in diretta con Lucio. Pronto? Ciao.
Ciao
Lucio, allora con te abbiamo già insomma avuto modo di sentirci da questi microfoni rispetto all'avvertenza della Vinirs, insomma ormai da un anno,
due anni
insomma, ecco, abbiamo perso anche il tempo, noi ci siamo sentiti sia con te che stai negli stabilimenti di Marghera, che con i compagni che stanno nell'isola dell'Asinara, insomma ormai nominata l'isola dei cassi integrati da più di un anno, e insomma voi siete stati insomma partecipi dell'ennesima azione di lotta rispetto alla vostra avvertenza, diciamo un po' di giorni fa siete saliti sulle torri dai stabilimenti che stanno a Marghera, a Ravenna e appunto in Sardegna, e tra l'altro avete anche iniziato lo sciopero della fame. Ma ti lascio subito la parola per raccontarci insomma questi giorni, come sono andati e che cosa avete fatto.
Sì, diciamo che non ritorniamo troppo indietro, sennò le lotte iniziano da molto prima, iniziano proprio dal giorno in cui l'ENI ha bloccato la fornitura delle materie prime a Lineos, aprile 2009. Da lì è partita una lotta su una portineria per 40 giorni. È stata una lotta molto dura che ci ha messo anche in conflitto fra lavoratori che dovevano entrare al lavoro della Polimeri e di varie altre aziende, e i lavoratori che stavano perdendo il lavoro. Parliamo dell'ultimo periodo, un periodo del mese di dicembre in cui ci avevano senza prospettive, sapevamo che ormai non c'erano più soldi di dicembre. Da lì è partita questa iniziativa di protesta forte, è partita proprio per capire, per avere chiarezza da parte del Ministero, perché dei commissari non avevamo nessuna risposta, di capire se c'erano i soldi del mese di dicembre e cosa succedeva. Da lì siamo riusciti, con un impegno anche coerente, dico, perché il Ministro in questo è stato coerente, dopo 12 giorni di fiacola con la neve, con quel vento, con la pioggia, a meno 15, siamo riusciti ad avere la garanzia economica dei tre mesi, del mese di dicembre, del mese di gennaio e del mese di febbraio. Quando parliamo di garanzie economiche parliamo di 5 giorni al mese, e il resto sono di cassa integrazione perché siamo in amministrazione controllata. Questo è successo dal 15 novembre 2009, con una data di avvio del 15 dicembre 2010. Allora, il ministro poi, oltre ad averci dato la rassicurazione dei pagamenti, ci anche ha dato tre date fondamentali perché Gita non uscisse a fine anno, non se ne andasse via come aveva fatto la Ramaco. Quindi c'era un accordo preliminare il 31 gennaio, un'altra data con un accordo della cessione degli assetti Eni Gita e una data il 10 marzo come data conclusiva con un atto notarile che andava dopo a definire un poco, come si può dire, che Gita in quel momento lì poteva fare l'investimento dal punto di vista concreto. Con operazioni di manutenzione e con riavvio degli impianti.
Scusa, ricordiamo agli ascoltatori che il gruppo Gita è il gruppo che dovrebbe, insomma, in teoria prendere, acquisire la Vinils, che era prima dell'Eni, se non mi sbaglio, giusto?
Sì, giusto. No, hai detto chiaramente. Gita perché Gita? Perché è un'opportunità per noi, è questo fondo svizzero. Costituito appositamente su questo progetto industriale che va a determinare riavvio degli impianti e investimenti sui tre siti di Porto Torres, di Ravenna e di Porto Marghera. Per noi questo fondo è l'unica opportunità, l'unica prospettiva di vita nostra, del nostro futuro dignitoso. Adesso, 31 gennaio, sono passati 10 giorni, c'è stato un slittamento e questo slittamento aumenta ancora di più l'angoscia delle persone. Risposte non ne hai, quando chiedi ci sono solo che chiacchiere di corridoio, non hai la gente che è dentro e che è a casa è in grossa difficoltà. Qua si vedono colleghi che hanno gli occhi lucidi, che non sanno neanche, non sapevano cosa fare. Da lì è partita questa protesta, dopo che è partita, prima è partita da Porto Torres sulle Fiacole, dopo siamo partiti anche noi e conseguentemente anche Ravenna.
Le fiaccole non sono le fiaccole, è normale, insomma, cioè sono le torri in cui siete saliti, insomma, per capire, insomma, il quadro di cosa si parla.
Sì, le fiaccole sono, la fiaccola è all'interno del petrochimico, è una torre dove è un sistema di sicurezza nel momento in cui c'è un problema che il tutto va in fiaccola. È come una valvola di sicurezza, è una valvola di sicurezza che è alta 176 metri, perché la parte finale della fiacola è alta 176 metri, noi siamo in un'altezza più o meno di 150-160 metri, l'unico punto proprio dove si può avere uno spazio per camminare. E in questo spazio che ha, diciamo, sono 2 metri per 2 metri, ci sono dei parapetti, però non c'è più niente. In questo spazio abbiamo messo una tendina con un po' di sacchi a pelo e lì cerchiamo di dare questa visibilità, questa protesta, che non abbiamo nessun strumento, non sappiamo più come fare. Siamo arrivati a questo.
Ma siete ancora alla sopra?
Sì. E anche continuiamo a fare lo sciopero della fame, io e Nicoletta.
Ah, ok. Siete due che fate lo sciopero della fame sopra la torre oppure giù e gli
sopra
altri
la torre,
stanno?
No, ma è sciopero della fame individuale, è una scelta nostra personale. Okay. Questa scelta è partita perché? Perché è successo che in questi giorni ci sono state delle dichiarazioni violente nei nostri confronti. Perciò questa forma di protesta non violenta è contro a chi ci fa violenza. Fa violenza alla nostra vita, al nostro futuro, è una prospettiva dignitosa delle nostre famiglie. Ci sono stati degli attacchi forti al sindacato, che noi siamo utilizzati dal sindacato, senza avere un minimo di sensibilità nei confronti delle persone che sono disperate e stanno male. Proprio parole senza un minimo di responsabilità. Da persone che hanno un ruolo nella società importante. Per quello è stato un gesto più di reazione, non violento. la protesta dei lavoratori Vinis è quella di protestare sopra i lettori, questa è un'altra cosa. Stiamo valutando se sospendere questa sera, perché sinceramente ci sta indebolendo fisicamente, siamo poco lucidi e non possiamo permetterci di mettere a repentaglio la nostra sicurezza perché la protesta continua.
Senti, voi siete stati già partecipi di altre azioni nel tempo, in 2 anni naturalmente, siete già saliti sulla fiaccola a novembre, se non mi sbaglio, per poi ottenere il rinvio a gennaio, appunto a fine gennaio dell'accordo che fra l'altro appunto come ci ricordavi tu non è andato ancora in porto e appunto siete risaliti sopra la gru, sopra la torre un'altra volta, ma diciamo sono stati altri segnali nel frattempo oppure no?
No, nel frattempo ci è arrivato, diciamo, una delle motivazioni sicuramente è la sospensione del sciopero della fame, è quella per un fatto di sicurezza personale, e un'altra motivazione è che dal ministero ci è arrivato, mentre prima c'erano chiacchiere più ufficiose di quello che stava succedendo, dal ministero è uscito un comunicato ufficiale dove fanno lo stato attuale, hanno fatto un'analisi di quello che sta succedendo tecnica e delle difficoltà che hanno, che comunque tutto prosegue in maniera positiva. Vogliamo continuare a dare fiducia al ministro che negli impegni che si aveva assunto a dicembre era stato, diciamo, conseguente, coerente. Vogliamo continuare a dare fiducia perché ha risposto subito ai lavoratori direttamente da Porto Torres e anche da Ravenna, e dopodiché è uscito anche questo comunicato ufficiale, però questo comunicato a noi non ci dà la sicurezza. Sappiamo che ci sono di forti ostacoli di interessi speculativi delle aree, l'ENI ostacola da sempre, c'è un disegno proprio determinato di chiusura e di ostacolo, su questo noi finché non abbiamo una firma che ci dia una prospettiva, una firma come atto di responsabilità per il futuro nostro.
Senti, ci puoi raccontare quali sono le vicende che ci stanno dietro appunto all'area, alla zona del petrolchimico di Marghera e come dicevi tu al fatto che l'ENI comunque cerca ancora di ostacolare la vendita, con tutto che l'ENI ha ufficialmente detto che si vuole comunque liberare del settore chimico come il vostro?
Sì, vabbè, la storia io potrei iniziartela dagli anni 80 quando che lavoravo all'ENI che agricoltura. Negli anni 80, nel 92 è stata chiusa l'ENI che agricoltura, eravamo 1500 lavoratori, da lì c'è stata una chiusura con una gestione di prepensionamenti, lavoratori che andavano in pensione a 45 anni di età, proprio da oggi a domani in pensione a 45 anni di età, un accordo con il governo, e poi c'è stata una programmazione di gestione all'interno del petrochimico, era una grande città del lavoro industriale, Porto Marghera, e c'è stata una gestione, ma conseguentemente ci sono state delle chiusure progressive, sempre con una gestione sempre del personale, mai creando qualcosa di propositivo ed alternativo. E qua ci siamo trovati su un'area che è diventata una città deserta di lavoro, fabbriche chiuse da 20 anni, non c'è una programmazione, una progettazione, qualche politico ci ha spiegato che il futuro sarà di ammortizzatori sociali decennali, ma senza idee, senza progetti, senza niente. Siamo arrivati al punto di non ritorno, perché ci sono state tante chiusure, ENI Agricoltura, Galileo, Caporlatame, il TDI della DAU, la Solvay, ci sono state tantissime chiusure. Adesso siamo arrivati, proprio noi di fronte alla nostra fiacola abbiamo un'altra azienda storica, la Montefibre, che è anche autana della Sardegna. Questa Montefibre, c'erano 350 famiglie che lavoravano, che definivano un progetto industriale delle fibre a carbonio. L'hanno chiusa, hanno già passato 2 anni di cassa integrazione, adesso l'hanno terminata. Si pensa di prorogarla di altri 2 mesi, la speranza è quella per i lavoratori in questo momento, se no c'è licenziamento. Questo è il nostro specchio, il specchio che abbiamo davanti è quello che anche a noi succederà con questa classe dirigente politica che è fatta solo di interessi, ma senza pensare al futuro e alle famiglie e alla sofferenza che ci sono. Il nostro gesto estremo è un gesto che proviene dal dolore nostro che abbiamo, è un dolore che ci portiamo da tanto tempo dentro, e adesso questo è l'unico modo per cercare di dare la nostra visibilità e la nostra protesta. Posso dirti che la fiaccola è quello che ci ha permesso di dare visibilità, perché per anni abbiamo fatto tantissime manifestazioni sul ponte di Venezia con la neve, mi sono incatenato una volta io dentro il Palazzo Ducale, sono stato due notti dentro assieme a altri colleghi, non è che non abbiamo fatto, è che questo, in questo momento, con tutte le difficoltà che abbiamo anche di massa critica di lavoratori, questo ci ha permesso di dare visibilità della nostra dignità.
Senti,
se vuoi ti passo anche Nicoletta che è lo vicina.
Sì, no, un'ultima cosa che ti volevo chiedere era il fatto appunto su Marghera, insomma, è sempre stato un polo industriale, diciamo, storico dell'Italia, anche sì, rispetto alle lotte, alle vertenze, anche a Montefibbio è stata quella in cui una delle aziende in cui si è fatta pure la lotta sull'amianto, le prime cause che le prime lotte che si facevano contro l'amianto sono partite da lì, eccetera eccetera, però appunto come raccontavi tu, tutte queste lotte alla fine che negli anni 80 e 90 hanno portato a delle vittorie, poi diciamo sono passate purtroppo in cavalleria, dando spazio a svendite, a chiusure, ad ammortizzatori sociali, senza che ci sia stata appunto, come dicevi tu, una progettualità diciamo industriale per l'intera zona. Ma tutto questo non si riesce a creare un coordinamento dei lavoratori dell'area di Marghera, un qualcosa che comunque dia un respiro più ampio e complessivo a tutta l'area e a tutte le vertenze che ci stanno in quella zona?
Guarda, sei fare un coordinamento, sì, sicuramente, no, non voglio fare un'analisi perché non ho neanche il ruolo io come lavoratori,
no, vabbè, noi, pensiero,
no, ma io ti dico sinceramente, noi come lavoratori Vinis ci siamo andati all'Asinara tre volte, qui lavoratori dell'Asinara, ci siamo trovati qui lavoratori di Ravenna, abbiamo cercato di creare una collaborazione su un obiettivo comune che è l'emergenza nostra che viviamo. Siamo riusciti a dare anche un esempio importante dell'unità sindacale, perché dal nostro lavoro che stiamo facendo come semplici lavoratori, non abbiamo ruoli importanti, di unità, qui lavoratori della Sardegna, di Ravenna, ci sentiamo tutti i giorni al telefono, abbiamo anche un esempio, proprio un momento difficile del paese, proprio di esempio di unità sindacale, qua le segreterie sindacali sono unite, stanno lavorando, è che però rappresentare i lavoratori in questo momento diventa sempre più difficile perché le fabbriche sono ferme e perché anche ti trovi in una forte sofferenza anche di ammortizzatori sociali. Ci sono varie aziende qui, tipo la Pansac, che è stata fermata, un'azienda che aveva 500 lavoratori, adesso lavorano in conto lavorazione e hanno 150 persone, e hanno chiuso quella di Portoguaro, l'Aprilia è in difficoltà. Ci sarebbe da trovare un punto di incontro, anche il prima possibile, come obiettivo di protesta, come di emergenza lavoro, quello sì. No, volevo dirti un'altra, che noi diciamo PVC. La nostra fermata di impianti da 2 anni sta creando di forti disagi anche ad altre aziende dell'indotto che noi fornivamo di PVC, tipo c'era la Gambro d'Asco, che so che è in difficoltà.
Sì, abbiamo appena sentito prima fatto un collegamento con loro in provincia di Modena.
Stanno aspettando il PVC da anni, da 2 anni, e devono prenderlo dalla Germania. La Solvay sta facendo un investimento sul ciclo del cloro in Francia, a Tor Viscosa qui vicino la Bertolini e Filo Eni, dopo voglio capire se è vero questo qui, sta investendo sul ciclo del cloro, e qua non si capisce perché non si vuole mantenere, fare un investimento forte con un'opportunità gita su un settore chimico italiano, si sta perdendo anche questa risorsa, che non è perché siamo stati attaccati fortemente come per questioni ambientali che non ci appartengono, perché l'industria di adesso non è l'industria di una volta. Io una volta lavoravo da piccolo su una carrozzeria, le carrozzerie buttavano il diluente, lavavano i pennelli, buttavano tutti i sifosi, c'era una cultura diversa, però le grandi lotte industriali hanno aiutato anche le piccole e medie imprese a innovarsi sull'ambiente e sulla sicurezza. Adesso abbiamo la certificazione ambientale UNI 14.000 ISO, abbiamo l'integrazione AIA, l'unica in Europa qui, abbiamo tutto, un progetto industriale, e non si vuole dare l'opportunità a questo fondo di fare l'investimento. Questo è che dà l'amarezza e la disperazione delle famiglie.
Ok Lucio, guarda, mi vuoi passare Nicoletta al
sì,
telefono?
Sappi che Nicoletta ieri è stata definita l'esempio, la manifestazione di Venezia, l'esempio di donna che difende il lavoro con dignità.
Ok, ora ci parliamo. Ciao Lucio.
Pronto?
Ciao Nicoletta, come stai?
Beh, benino, diciamo benino, dai.
Con lo sciopero della fame, insomma, alle spalle, mi diceva anche Lucio che bene o male, insomma, cominciate a
comincia a dare i suoi segni adesso. Infatti, come ti diceva Lucio, stiamo valutando per una sicurezza anche personale di vedere di sospendere, ma anche e soprattutto per un atto di fiducia nei confronti del ministro, visto il comunicato anche dell'altro giorno. Vogliamo rinnovare la fiducia al nostro ministro, che così tanto si è speso e speriamo continui a spendersi.
Senti, no, appunto su questo, dicevamo rinnoviamo la fiducia al ministro, però intanto è 2 anni che state in quelle condizioni, quindi comunque c'è qualcosa che non va.
Devo ancora capire e qualcuno me lo deve spiegare, mi deve spiegare, perché nessuno ce l'ha spiegato chiaramente, che mi dicano cosa vogliono effettivamente fare di queste aree, chi vuole speculare qui e cosa hanno intenzione di fare, perché si è parlato di logistica, si è parlato di tutto fuorché di industria. La chimica oggi è compatibile con l'ambiente, questo bisogna che la gente lo capisca, perché così stiamo lavorando.
Senti, però qual è il tuo pensiero rispetto alla speculazione nell'area stessa di Marghera da parte dell'ENI?
Il mio pensiero, io finché non so effettivamente cosa vogliono fare, io ti posso dire che probabilmente qui vogliono costruire qualcos'altro. La chimica probabilmente ad ENI adesso non interessa più l'industria chimica com'era, interessa probabilmente di più la trivellazione nell'Adriatico per il gas, probabilmente altri tipi di interessi, ma probabilmente non qui a Porto Marghera. Vorremmo riuscire a capire, che qualcuno ce lo spiegasse, perché questo, perché noi non lo sappiamo.
Senti, e diceva Lucio che ieri sei stata, insomma, nominata nel corteo delle donne di Venezia come l'esempio, insomma, delle...
Sì, non sapevo nulla, mi è arrivato anche a me ieri sera questo messaggio dicendo che ero stata, tra virgolette, appunto nominata nel corteo delle donne a Campo Santa Margherita qui a Venezia, e dove tra i vari appunto discorsi hanno portato il mio esempio come difesa dignitosa del posto di lavoro. Io ti posso anche dire che non sono ovviamente l'unica donna che lavora in Vinyls, siamo circa una trentina e con rispettive famiglie dietro, quindi il petrolchimico è fatto anche di donne che lavorano.
Senti, io volevo fare una parentesi su questo, sul lavoro femminile, perché comunque ieri è stata questa giornata, io ho un mio pensiero critico rispetto alla giornata, perché secondo me non si può ridurre il problema delle donne in Italia semplicemente al fatto che c'è Berlusconi che faccia certe cose.
Su questo sono d'accordissimo con te, anche perché se dobbiamo manifestare per far capire che abbiamo una dignità anche noi, allora vuol dire che come paese Italia siamo un po' rimasti indietro. Se c'è bisogno di manifestare per far capire la dignità delle donne, questo mi fa riflettere un po'.
No, sto qui sicuramente, però diciamo il problema del patriarcato, del sessismo dentro i posti di lavoro, e in genere il problema femminile rispetto al mercato del lavoro c'è da anni, e non c'è da quando c'è Berlusconi. Secondo me, insomma, ieri si poteva parlare meglio o incentrare meglio questo problema qua, che sicuramente va oltre Berlusconi stesso,
certo.
E comunque riguarda,
non vorrei che questo sistema, discorso del nostro Presidente del Consiglio, magari coprisse qualche altro problema vero che c'è in Italia. A me fa un po' sorridere, poi, nel senso che io oggi combatto con la bolletta del gas, con la bolletta, con il bollo auto da pagare, con il canone TV, con la rata del mutuo, questi sono i miei problemi oggi.
Infatti, ecco, era questo a cui volevo arrivare. Voi siete 2 anni in cassa integrazione e appunto cominciate a sentire i colpi anche di questo tipo di sopravvivenza, certo. che non è neanche più vivere, perché insomma la cassa integrazione non è certamente una vita.
Io oggi questi sono i miei conti che faccio. Quando guardo il portafoglio dico ok, adesso è arrivata anche la bolletta del gas, vediamo come riusciamo a pagarla. Quando arriverà la prossima della luce e dell'acqua. E questi sono oggi i miei conti, ma non solo i miei, dei miei colleghi lavoratori, che ti posso garantire a 45 anni di età vedere i colleghi piangere non è, ti si stringe il cuore.
Certo, anche perché a quell'età una ricollocazione lavorativa è
pressoché impossibile, guarda, è pressoché impossibile. Sei giovane per un verso, ma sei troppo vecchio per un altro.
Esatto, cioè è troppo giovane per andare in pensione, è troppo vecchio per
esatto. Purtroppo questa è l'incoerenza della faccenda. Certo.
Senti, un'ultima cosa, così sì. Andiamo a chiudere, insomma, quali sono le prossime azioni di lotta che avete in mente? Avete in mente di fare assemblea, di rimanere ancora sulla torre, insomma, cosa pensate di fare?
Ma guarda, allora il comunicato parla che entro 15 giorni dovrebbe, uso il condizionale perché ormai di schiaffi ne abbiamo presi tanti.
È 2 anni che dovrebbe essere.
Bravo, bravissimo. Allora dovrebbe esserci questa firma del preliminare che comincia un po' a garantire che effettivamente questo fondo svizzero ed Eni si siano messi d'accordo, e sarebbe già un primo passo importante. Allora da qui a 15 giorni l'intenzione adesso noi è di continuare questa nostra protesta su in Fiaccola. Sentiremo comunque anche i nostri rappresentanti sindacali unitariamente, che stanno lavorando, si stanno dando da fare moltissimo, e valuteremo, credo, guarda, giorno per giorno il da farsi. Valuteremo giorno per giorno il da farsi. Di certo, se dobbiamo cadere, vorremmo cadere in piedi.
Certo.
Senti, noi nel nostro piccolo come lavoratori questo riusciamo a fare, questo possiamo fare. C'è chi ha delle responsabilità molto più grandi delle nostre, e sono loro che devono decidere anche del nostro futuro, anche del nostro futuro.
Certo, però in effetti continuare ad affidarsi al ruolo delle istituzioni in questi casi non paga più, insomma, a volte purtroppo l'innalzamento del conflitto rimane l'unica via inevitabile.
Sembra che a grande problema serva sempre una protesta esemplare. Non, in Italia probabilmente funziona così, non so che dirti.
Guarda, un'ultima cosa invece sulla solidarietà che vi arriva, insomma, il territorio è partecipe, i cittadini di Marghera, insomma,
almeno l'opinione pubblica, anche il cittadino è stato informato, continua a leggere i giornali, ogni giorno appunto sul giornale c'è qualche notizia che ci riguarda, e cominciano anche a capire che questa chimica che viene fatta a Porto Marghera è una chimica compatibile con l'ambiente, che non è quel demonio nero che tutti pensano. C'è arrivata la solidarietà anche dal nostro patriarca di Venezia, il cardinale Angelo Scola, c'è arrivata la solidarietà dell'assessore comunale Tiziana Agostini, che si occupa nell'ambito femminile. Questi sono alcuni nomi, ma...
oltre alla solidarietà diciamo verbale, i cittadini passano, c'è qualcuno che insomma che si fa sentire.
Ma qui è difficile perché il sito non è accessibile a tutti, nel senso che chi vive, chi lavora al petrolchimico sa benissimo che non è come andare al negozio sotto casa, al supermercato. Qui siamo in un sito particolare dove ci sono anche dei guardiani alle varie portinerie. I giornalisti, alcuni giornalisti passano, per dire, dopo una certa ora al pomeriggio i cancelli sono chiusi e devi annunciarti per poter entrare, quindi la cittadinanza ci espressamente, personalmente non viene qua sotto, ma comunque è informata e lo sentiamo anche dalle telefonate di amici degli amici degli amici, c'è tantissima gente che si fa sentire e che è a conoscenza del nostro problema.
Ok, va bene Nicoletta, noi ti salutiamo insomma da questa radio facendovi a tutti un augurio di buona lotta insomma, e ci continueremo naturalmente a sentire come abbiamo fatto in questo anno e mezzo, due anni ormai di trasmissione. Almeno certo. Una volta ogni tre mesi, ogni due mesi ci risentiamo e lo continueremo a fare. Un abbraccio allora da sopra la gru.
Grazie, un abbraccio anche da parte nostra e grazie per questa opportunità.
Ok, ciao.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fare cagnum una caccia circonda, si no sa funna. Pensiamo a come sa da fare cagnum una caccia circonda.
Va bene, allora questa era l'ultima corrispondenza di oggi.
Cemento inquinamento, torniamo a Camporea a fare l'amore.
Noi ci risentiamo lunedì prossimo con altre corrispondenze, con altri approfondimenti dalle lotte e sulle vertenze del mondo del lavoro.
Odio di dolore, ora dimmi dove che si andrà a finire. È ora di partire, è ora di reagire, non possiamo ignorare guerre.
Quindi allora ci risentiamo lunedì prossimo e ciao a tutti.
Non è questa la vita, non è certo realtà. Alziamo il baricentro e guardiamo a sé più in là. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione.